Iniziando l'Eucaristia oggi, pensiamo a tutto il mondo, a tutta l'umanità. Invochiamo la pace nella terra del Signore, negli altri luoghi insanguinati. Chiediamo perdono delle nostre colpe.
Dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 19, versetti dall'11 al 16. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero. Egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi. Porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui. È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è il Verbo di Dio. Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le nazioni. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa di Dio, l'Onnipotente. Sul mantello e sul femore porta scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il Messia è presentato in base a tanti diversi luoghi della Scrittura come un guerriero. Ecco, vediamo insieme questo primo tratto che lo presenta, e successivamente poi ci sarà la descrizione dell'effetto della sua battaglia, della sua vittoria.
Sì, è un guerriero, ma forse anche lo sposo. È lo sposo che compare e si è detto che la sposa è pronta. Questa forse è anche la visione dello sposo. E se lo si legge collegato con quello che abbiamo detto prima, sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa si è preparata, le è stato dato un vestito di bisso splendente e mondo, e l'abito di bisso sono le opere giuste dei santi. Poi il cielo si apre e si vede questo cavaliere che giudica con giustizia, che si chiama Fedele e Verace. Dunque, per usare un termine dell'inizio dell'Apocalisse, la sposa si identifica col vincitore, colui che è il vincitore, quello che ha vinto con Cristo, con l'agnello, attraverso le sue opere giuste. E questa sposa, appunto, che ha vinto con il Messia, viene da tutte le genti che il Messia ha conquistato. Qua è il Salmo 2 che è citato: le reggerà le genti con scettro di ferro. E infatti la folla, la voce di una grande folla, viene da pensare che sia la voce di tutti quelli che vengono da tutte le genti riscattate con il sangue di Cristo.
Ma il brano di oggi sembra riprendere quello che era già stato annunciato fino dai primi versetti dell'Apocalisse, proprio all'inizio, rivelazione di Gesù Cristo che a lui ha dato Dio a dimostrare ai suoi servi. E poi al versetto 5, 4 e 5 c'è la motivazione: grazie a voi e pace da colui che è, che era, che viene, e da Gesù Cristo, il testimone, il fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. Con quello che viene dopo, colui che ci ama e ci ha lavati dai nostri peccati con il suo sangue, ha fatto di noi un regno e sacerdoti. E poi appunto dice, ecco, viene sulle nubi. Mi sembra che adesso riprende un po' tutto quello che era stato già detto, e in questi pochi versetti c'è una rivelazione di Gesù Cristo che riprende un po' tutte le cose che sono state dette finora. Viene presentato come il fedele, il verace, all'inizio diceva il testimone fedele, e poi è il giudice, colui che giudica con giustizia, colui che combatte, è l'agnello sgozzato che ha combattuto e che ha vinto. E poi è presentato come colui che ha i diademi, molti diademi, e quindi il sovrano. E poi con questa cosa misteriosa, perché da un lato ci sono due nomi di Dio, due nomi, il Verbo di Dio, e poi sotto il versetto 16 il Re dei Re, il Signore dei Signori, ma nello stesso tempo dice anche che ha un nome scritto che nessuno conosce, se non lui solo, che mi sembra voglia proprio dire che è il nome inconoscibile di Dio. E quindi è proprio una rivelazione di tanti aspetti del Verbo di Dio, che si presenta ancora appunto come il Verbo, il Maestro, colui che parla la parola di Dio, e poi ancora il Pastore che pascola con verga di ferro e che finalmente domina su tutto l'avversità, su tutto quello che si oppone al bene, che si oppone a Dio, e poi finalmente appunto il Re dei Re, il Signore dei Signori, come anche il Salmo 135 lo canta. Mi sembrava molto bello stamattina ripetere il Salmo 135: lodate il Re dei Re perché eterna è la sua misericordia.
Ma uno dei testi più presenti, mi sembra, in filigrana è Isaia 63, come si vede dai passi paralleli. A me soprattutto colpiva di questo testo il versetto, nel versetto primo dice: sono io che parlo con giustizia e sono grande nel salvare. Cioè questa, mi sembrava che l'ira di Dio non è appunto per la distruzione delle nazioni, non è per la distruzione il nemico, appunto, come abbiamo detto nei giorni scorsi, non sono le genti, ma è quello che c'è dietro, che muove. Che muove al male, insomma. Quindi a me questo titolo, questo titolo della Bibbia di Gerusalemme, mi sembra un po' deviante: lo sterminio delle nazioni pagane.
Anch'io ero rimasto colpito da questa abbondanza di nomi di questo cavaliere, e il legame tra questa immagine e le nozze penso che sia anche rafforzato, oltre che dai versetti precedenti, anche appunto da questa reminiscenza di Isaia 62-63. È tutto un contesto dove Gerusalemme è sposa, sarai una magnifica, ti si chiamerà come un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà, sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio, nessuno ti chiamerà più abbandonata, eccetera, e il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo, e dite la figlia di Sion, ecco arriva il tuo Salvatore, ha con sé la sua mercede, e poi dopo i versetti più direttamente, che è costui che viene da Edom con le vesti tinte di rosse, e il versetto che ha anche già richiamato Maria. Comunque era per dire che Isaia 62-63 appunto mostra questo combattimento, questa vittoria del Messia da solo, del mio popolo nessuno era con me, li ho pigiati con sdegno, ho pigiato le nazioni, li ho calpestati con ira, ma il contesto è poi sempre sponsale. E in tutto questo, però questo cavaliere vittorioso, sposo, portatore di giustizia, appunto viene descritto con molti nomi, la Chiara li ha già richiamati. A me sembrava che ogni versetto praticamente ne arrivasse uno: fedele, verace, verbo di Dio, re dei re, signore dei signori, e sono già cinque nomi. Però appunto ce n'è in particolare uno scritto che nessuno conosce fuori di lui. Io forse per influsso del Vangelo di domenica, che diceva che nessuno conosce il figlio se non il padre, pensavo appunto che dicesse un'ulteriorità, cioè che quei nomi detti in questi versetti dicono già molto, eppure c'è ancora un elemento più segreto. E questo fatto di un nome segreto l'avevamo visto nelle lettere al capitolo secondo, che orecchi, secondo versetto 17, che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, al vincitore darò la manna nascosta, una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve. E allora pensavo che questo nome, questa identità del Messia indicibile, poi è anche un qualche cosa che si comunica, questo nome segreto, ora è detto qua nel capitolo 19 del Cristo, però appunto nelle lettere viene poi promesso, viene detto che sarà anche del credente, di colui che vince, e quindi mi sembra che sia un'identità che si segreta, grande, che in qualche maniera ricorda il nome indicibile di Dio. E qua è detta del Cristo, al capitolo secondo si estende a chi persevera, e per questo forse è anche una cosa che non si sa confinare, è un qualche connessione, come anche l'immagine sponsale suggerisce, che crea unità, e quindi questa identità segreta si comunica a chi partecipa di questa unione con il cavaliere vincitore.
Ma come io ho accennato, non dovrei, mi sembra che l'idea del guerriero che troviamo per esempio fin da Esodo 15 riguardo al Signore, in quel caso è un guerriero, il suo nome è Adonai, è un uomo di guerra. Questa idea c'è anche in testi messianici, e come anche l'idea di un combattimento decisivo del Messia di Israele contro le nazioni. Salmo 2, perché le nazioni si ribellano, anche qui è richiamato in diversi punti, concetto di ferro, e detto anche qui esplicitamente, versetto 15, richiamando anche quello un testo di Isaia, capitolo 11, dalla sua bocca esce una spada affilata per colpire i gentili e sarà lui a governarli, concetto di ferro, e sarà lui, ed è lui, più ovviamente poi uso il presente, ed è lui che pigia il tino del vino del furore dell'ira di Dio Onnipotente. E quindi mi sembra che sia presentato come, richiamando tutti questi testi, come il guerriero, ecco, il guerriero e il giudice, colui che attua il giudizio, che sconfigge le genti, le soggioga, e che è il primo atto per la salvezza, perché le genti sono presentate in questi testi scatologici, sono presentati come rappresentanti della grande ribellione dell'umanità verso Dio. La prospettiva chiaramente è sempre a partire da Israele, qui è chiaro. Quando si dice le genti si intende il titolo della Bibbia di Gerusalemme, lo sterminio, soprattutto, no, va bene, lo sterminio non direi, comunque insomma è chiaramente non dobbiamo stupirci di questa immagine, la vittoria sulle genti, la sconfitta delle genti, ma il titolo soprattutto presuppone che noi non siamo genti, soprattutto quello presuppone, lo sterminio delle nazioni pagane in cui noi non c'entriamo niente, invece non è così. È la vittoria di Dio e qui del Messia, e questo mi pare che confermi che tutta questa parte dell'Apocalisse, dal capitolo 12 in poi, è centrata sul punto principale di tutta la Bibbia. A me sembra che il Salmo 2, per esempio, per prendere un testo solo, non è l'unico, sia molto chiarificatore, no? Perché lì c'è scritto che dominerà sulle genti, e nello stesso tempo c'è scritto: chiedi a me e ti darò in possesso le genti. Cioè il grande punto interrogativo è: a chi appartengono le genti? Appartengono all'unico Dio, dal momento che sono idolatre, o appartengono al Messia? E quindi il Messia deve vincere e conquistare le genti, anzitutto sconfiggendo. Noi dobbiamo capire che dietro queste immagini c'è la vittoria sull'idolatria, la vittoria sulla schiavitù della storia. Non è, insomma, mi sembra che ci sia. Ecco, poi l'altra cosa che avete già sottolineato, appunto, è che qui è soprattutto presentato la figura, ecco, di questo cavaliere, di questo messia guerriero, e in questa figura ci sono anche i nomi, e può darsi che voi abbiate ragione, probabilmente sarà così, io penso che possa essere così anch'io, cioè che ci sono tanti nomi, come sono tanti diademi, sono tanti nomi, sono più di uno i nomi, e ce n'è anche uno nascosto. Quindi inutile voler dire qual è il costo, ed è probabilmente un'allusione a un'ulteriorità, nome nascosto che solo lui sa come nascosto è. Quindi mi sembra sì che sia in questa, sia molto profondo. I nomi espliciti sono molto belli, e uno centrale è parola, la parola di Dio. E anche lì dobbiamo ricordare che l'idea che la parola di Dio personificata è un guerriero, e nei testi giudaici coevi o precedenti, uno di questi l'abbiamo noi nel nostro canone, non nel canone ebraico, nel nostro canone, Libro della Sapienza, capitolo 18, presenta proprio la parola di Dio come il guerriero inflessibile che compie il giudizio di Dio. Il suo nome è chiamato parola di Dio, la parola di Dio. È sempre una presentazione del mistero del Messia qui come vincitore. Ecco, poi rimane sempre l'interrogativo, ecco, dell'interpretazione generale, se questa vittoria, questa battaglia si riferisce alla fine, cioè è già avvenuta o no. Io non voglio contrapporre, perché è chiaro che anche i Vangeli vedono la morte di Gesù come una specie di anticipo del giudizio. I segni che si compiono sono chiari, per indicare l'importanza di questo evento. Però se il Babilonia, di cui si è parlata prima, è futuro, io non lo so, e se cioè la caduta di Babilonia è ancora da avvenire, l'impressione è che anche qui ci si riferisce a un evento essenzialmente finale, a una vittoria finale.